Guerra, Milcamà, Osea 4:6. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, dat. Conoscere se stessi e conoscere il nemico. Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura. Se conosci te stesso, ma non il nemico, le tue probabilità di vincere e perdere sono uguali. Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso, soccomberai in ogni battaglia. Capitolo 11. Prima di poter combattere, dobbiamo affondare nella completa armatura di Dio. Cintura, corazza, calzari, scudo, elmo, spada. Con ogni preghiera, kal tefilah. Leggiamo tutto il passo di riferimento. Lettera agli Efesini, capitolo 6, versetti dall'11 al 19. Affondatevi nella completa armatura di Dio, affinché abbiate la forza di stare saldi per quanto riguarda le astute insidie del diavolo, perché il combattimento per noi non è verso sangue e carne, ma verso i principati o archetipi, verso le potenze sul corpo e la mente, verso i padroni di questo mondo di tenebre, verso gli spiriti della malvagità nei cieli. Perciò prendete su di voi la completa armatura di Dio, affinché possiate levarvi nel giorno malvagio e, avendo predisposto ogni cosa, restate fermi. State dunque saldi, cingete i vostri fianchi secondo verità e affondate nella corazza della giustizia, avendo per di più calzati i piedi con la preparazione nel Vangelo della pace. Davanti ad ogni cosa sollevate lo scudo della fede, con il quale siete messi in grado di estinguere tutti i dardi infuocati del maligno. Mettete su voi stessi l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, ovvero un rema di Dio, pregando in ogni tempo, con ogni preghiera, kal tefilah, e supplica. Vegliate per questo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi, e altresì per me, affinché mi sia dato di parlare con libertà per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo. Capitolo 11. La spada dello Spirito. Il riferimento è Efesini 6:17. E la spada dello Spirito, ovvero un rema di Dio. Cerchiamo di capire, di comprendere che significa un rema di Dio. La spada, anche in questo caso, è la verità, ma non è rivolta verso gli altri, ma è rivolta verso se stessi. Leggiamolo, Ebrei 4:12. Infatti, la parola di Dio è vivente, non solo efficace, ma anche più tagliente in confronto a qualsiasi spada a doppio taglio, e penetra fino a dividere l'anima e anche lo spirito, le giunture e anche il midollo, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Matteo 10:34. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada, ma verità. La verità spesso non piace. La verità spesso non porta pace, ma porta attrito. Perché porta attrito? Perché la verità cancella tutto ciò che è sbagliato. E se viviamo in ciò che è sbagliato, non ci piacerà. Yeshua, il Messia, è venuto a mettere i di lui rema per giudicare i sentimenti e i pensieri del cuore. I sentimenti sono ogni forma di affetto, di impulso dell'anima, sia celato che manifesto. I pensieri sono l'attività della mente, le idee, i concetti, l'immaginazione, sia conscia che inconscia. Cosa è venuto a fare Yeshua? È venuto a giudicare i nostri sentimenti, i nostri pensieri. Perché? Perché sono i nostri sentimenti, sono i nostri pensieri che ci tengono lontani dalla verità. Per questo non ci piace la verità, perché va a giudicare ciò che è sbagliato in noi. E non ci piace essere ripresi. Umanamente parlando, la carne non è interessata a essere ripresa. Io sono così e voglio fare come mi pare, anche se sbaglio. Poi magari ci si lamenta perché ci siamo fatti male. Ma se ci fate caso, L'alcolizzato non è che smette di bere, il drogato non è che smette di drogarsi, chi fuma non è che smette di fumare. Perciò, per capire e comprendere bene che significa la spada dello Spirito, bisogna capire e comprendere bene cosa sono i rema di Dio. E ho fatto una carrellata di questi principi. Leggiamolo insieme. I rema sono parole con un significato preciso, un'indicazione profetica, un'affermazione, un'espressione, un messaggio, una parola legale, una rivelazione. La parola rema prende tutte queste definizioni. Proviamo a vederle insieme. Marco 14, 72. Gesù è stato arrestato e sta per andare verso la croce. Pietro da lontano lo guarda e qui nasce questo rema. E subito, per la seconda volta, il gallo cantò. Allora Pietro si ricordò della parola rema che Yeshua gli aveva detto: prima che il gallo abbia cantato due volte, mi rinnegherai tre volte. E si abbandonò al pianto. Che significa abbandonarsi al pianto? Al pianto di che cosa? Cosa è successo a Pietro? Al pianto di vergogna. Questo rema l'ha scosso in profondità, perché lui si è tirato indietro. Quando l'hanno chiesto: tu sei uno di loro, tu conosci Yeshua, come ha risposto Pietro? Donna, non so di cosa stai parlando, io non lo conosco. Quando lui si è reso conto di quello che era successo, ha pianto, si è vergognato. È un profondo e amaro turbamento interiore che ci assale quando ci rendiamo conto di aver agito o parlato in maniera riprovevole o disonorevole. Il rema fa questo. Il rema tende a scuoterci se lo vogliamo ricevere, se lo accettiamo. Un canto è un rema. La lode è un rema. Tutto ciò che ci porta alla verità diventa rema. Approfondiamo questi principi. Luca 1:36-37. Maria, la mamma di Gesù, gli viene spiegato quello che accade a Elisabetta. Ecco, Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese, per lei che era chiamata sterile, poiché nessun rema di Dio è impossibile. Ogni verità di Dio è realtà. Se entriamo in questa dimensione, tutto diventa realtà. La verità diventa realtà. Ciò che ci sembra impossibile, ciò che ci sembra assurdo, ciò che che è inconcepibile per la nostra mente, diventa una realtà di quello che Dio è. Perché Dio è vita. Dio è di più di quello che noi pensiamo o crediamo. Per questo a volte sembra che esagero, ma sto dicendo che in quella posizione Filippo, in rapido volo, senza aeroplano, passò da una parte a un'altra in tempo zero. Com'è possibile? Yeshua si dà per scontato che camminasse sul lago, ma Pietro, finché rimane nella posizione giusta, riesce a camminare anche lui sul mare. Che significa questo? Significa che il rema ha fatto breccia nella nostra vita e noi lo abbiamo ricevuto, lo abbiamo trattenuto, lo stiamo rendendo reale nella nostra vita. In questo caso il Signore è molto chiaro: poiché nessun rema di Dio è impossibile. Un rema specifico, preciso, un'indicazione profetica, un'affermazione certa, c'è una parola legale, una rivelazione. È un qualche cosa che non è sindacabile. Perché quando Dio dice che è così, punto. Luca 2,15. Quando gli angeli partirono verso il cielo. Ma cogliete, quando si legge la parola si legge con sufficienza, ma ci si rende conto che c'è scritto? Quando gli angeli partirono verso il cielo. Vi sembra una cosa normale? Quando gli angeli partirono verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro: andiamo fino a Betlemme e vediamo questo rema che è avvenuto, che il Signore ci ha fatto conoscere. È un rema profetico, è una rivelazione. Ecco, Yeshua è nato, il Salvatore del mondo è nato. È un rema, è un qualche cosa che i pastori lo hanno ricevuto, perché sapevano che la profezia diceva di questo. E quando hanno visto avvenire quello che hanno visto, si sono resi conto che quel rema era diventato realtà nella loro vita. E sono mossi per andare a vedere. Luca 2:49-50. Qui abbiamo Gesù dodicenne. E Yeshua disse loro: perché mi cercate? Questo bambino di 12 anni era già, se non sbaglio, 3 giorni che era scomparso da casa. Era in un viaggio, era scomparso, diciamo, da questo gruppo. E il suo babbo e la sua mamma, preoccupati, andavano a cercarlo. La risposta di Yeshua fa pensare: perché mi cercate? Non vedete che è giusto che io sia nella casa del Padre mio? Giuseppe e Maria non capirono il rema, quello detto a loro stessi. Perché non hanno capito? Perché in quel momento erano convinti di essere una famiglia come tutte le altre. Babbo e una mamma che sono in gita con un figlio. Questo figlio è sparito da 3 giorni, loro sono preoccupati. E Gesù gli sta dicendo: ma di cosa vi state preoccupando? Se sapete esattamente chi sono, perché vi preoccupate? Un altro rema preciso, un'indicazione profetica, un'affermazione, un'espressione, un messaggio, una parola legale, una rivelazione. Yeshua è stato molto fermo. Perché mi state cercando? Luca 3:2. Sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, il rema di Dio fu diretto a Giovanni, il figlio di Zaccaria, nel deserto. Ecco la voce di uno che grida nel deserto: raddrizzate la via del Signore. A quei tempi Dio mandò un rema a Giovanni e gli disse: inizia il tuo ministero. Che cos'è questo rema? È profezia, è una parola specifica. Luca 9:44-45. Voi tenete bene in mente queste parole: il figlio, quell'uomo, sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Gesù sembra che sia parlando di un altro, ma sta parlando di se stesso. Ma quelli non capivano i rema, erano per loro velati, così da risultare incomprensibili, e temevano di interrogarlo su quei rema. Yeshua stava annunciando la sua passione. Luca 18:34. E quelli non capirono nulla di questi. Quei rema erano per loro velati e non capivano quel parlare. Perché a volte non si riesce a capire il rema? Perché non si accetta il rema? Perché non si accetta la verità di Dio nella nostra vita? Perché non si accetta ciò che Dio ha scelto per noi, che sappiamo che è il meglio? Perché va in contrasto a quello che io vedo, a quello che io credo. Mi immagino che gli apostoli si aspettassero un Yeshua non soltanto salvatore, ma soprattutto liberatore, che avrebbe cancellato Romani, avrebbe ristabilito il regno e tutto sarebbe cambiato. Ma non era il rema di Dio questa, non era la volontà di Dio, era quella sua, quella mia. Perciò, quando noi non riusciamo a vedere la volontà di Dio nella nostra vita, abbiamo un velo davanti agli occhi, non vogliamo capire, non vogliamo comprendere. Non stanno così le cose. È scritto, ma nonostante sia scritto, nonostante sia palese la volontà di Dio per la nostra vita, noi non l'accettiamo. Perché? Perché va in contrasto a quello che noi crediamo. Ma noi crediamo in Yeshua o crediamo a quello che ci interessa a noi? Il rema è credere in ciò che Dio ha detto che è. Le cose stanno così. Non si possono cambiare al nostro uso e piacimento, perché altrimenti la nostra vita non funzionerà. Non funziona perché noi facciamo del rema di Dio la nostra volontà, non la sua volontà. E decidiamo che quello che lui dice non dice esattamente quello, ma dice un'altra cosa. Ancora, questo è un rema con un significato preciso, un'indicazione profetica, una rivelazione. Una parola profetica, una rivelazione, non si può prendere a caso e lasciare lì. Dice: vabbè, che bello, il Signore mi ha parlato. Ma se il Signore spende del tempo per parlarci, ci sarà un motivo. Atti 10:37-38. Voi sapete quello che è avvenuto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni il Battista. Rema, Yeshua di Nazareth, come Dio, lui stesso ha unto di Spirito Santo e di potenza, come egli è andato facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio è con lui. Non è una descrizione dei fatti accaduti, è un rema. Dio ha preparato questo prima della fondazione del mondo. Perciò è importante che noi, quando troviamo la parola rema, ci fermiamo e cerchiamo di capire e comprendere cos'è che il Signore vuole da noi. O ancora meglio, Signore, cosa posso fare? Usati di me. Ancora un rema preciso, un'indicazione profetica, una rivelazione. Atti 28, 25 e 26. Essendo in discordia tra di loro, se ne andarono. Paolo menzionò un rema. Ben parlò lo Spirito Santo per mezzo del profeta Isaia, dicendo ai vostri padri, vai da questo popolo e di, voi udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete. Ma ve ne siete accorti che anche noi si fa così? Paolo menzionò un rema. Ciò che lo Spirito Santo ha detto per il profeta Isaia era una profezia. In questo caso viene dichiarato che quella profezia è un rema. C'è un qualcosa che Dio ha stabilito prima che accadesse. Il rema non è mutabile, non si può cambiare. È una sentenza. È una parola legale. È un documento che non si può cancellare. Vai da questo popolo. Gli ebrei stavano aspettando il Messia, però lo volevano come gli pareva a loro, non come pareva a Dio. Romani 10, 8, 10. Che dice invece? Il rema è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questo è il rema della fede che noi proclamiamo. Perché se confessi con la tua bocca Yeshua tuo Signore e credi nel tuo cuore che Dio è risorto dai morti, sarai salvato. Infatti, con il cuore si crede per la giustizia, poi con la bocca si confessa per la salvezza. Un rema con un significato preciso, quello della fede, con una indicazione profetica, una rivelazione. Il rema è vicino a te. Che significa che è vicino a te? È nella tua bocca. Secondo quello che dici e secondo come ti comporti, la tua vita cambierà completamente. Ma se quello che tu dici appartiene alla fede, appartiene al rema di Dio, che cos'è il rema di Dio? Ebrei 11:1. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Questo è il rema della fede. Ma non è mutabile, è un rema, è una sentenza assoluta. Seconda Corinzi 13:1. Questa è la terza volta che vengo da voi. Ogni rema sarà confermato dalla bocca di due o tre testimoni. Ogni testimonianza, ogni rema. Il Signore stava stabilendo dei principi e quei principi sono rema. Il Signore ci sta incoraggiando per tornare in quella dimensione. Ma per tornarci bisogna fare in modo che il rema di Dio diventi il nostro rema. Ebrei 6:5. E hanno bellamente sperimentato con efficacia il rema di Dio, potenza eterna per il futuro. Prima Pietro 1:24-25. Poiché ogni carne è come erba e ogni suo splendore come fiore d'erba. L'erba appassisce e il fiore cade. Il rema del Signore, al contrario, rimane in eterno. E questo è il rema, quello del Vangelo annunziatovi. Un rema eterno. Il Vangelo è un rema. Che significa che il Vangelo è un rema? Che la buona notizia, la buona novella, che Yeshua è risorto, è un rema. O io lo accetto nella sua pienezza, nella sua totalità, e non ne faccio un dramma, ma anzi ne faccio un motivo di gioia, o altrimenti continuerò a saltellare a destra e a sinistra su un po' di qua e un po' di là, perché è potenza eterna per il futuro. Il Vangelo è potenza eterna per il futuro. Significa che è nel Vangelo, è l'essenza del Vangelo, è la resurrezione di Yeshua. Se sono morto in Lui, sono anche risorto in Lui. E questo è un rema. Non è sindacabile, non è giudicabile, non posso decidere cosa farne, o lo accetto o non lo accetto. Un rema è un matrimonio. Dio ha detto sì e amen. Non è discutibile, non è sindacabile, non possiamo scegliere cosa farne. Se siamo in Cristo, dobbiamo accettarlo per quello che Dio dice che è. Cos'è il rema del Vangelo? Cos'è il rema di Dio, potenza eterna per il futuro? Romani 5,5, espresso in maniera molto precisa. E la speranza non fa vergognare, perché l'amore di Dio è stato profuso nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo, Ruach HaKodesh, che ci è stato donato. È un rema. Cosa avete fatto voi per ricevere lo Spirito Santo? È il dono di Dio per la vita eterna, perché c'è un futuro. Un futuro eterno. Ma quel rema non è sindacabile. O decidiamo di abbandonare il nostro vecchio vano modo di vivere e camminiamo in novità di vita come uomini nuovi nati dall'alto, o altrimenti non abbiamo compreso che questo rema non è discutibile. Il Signore ci dice, sono venuto sulla terra, sono morto per te, ho preso tutti i tuoi peccati, tutti i tuoi problemi, tutte le tue difficoltà, ho messo dentro di te il mio spirito, ho profuso dentro il tuo cuore il mio amore, e ora ti sto chiedendo, per chi vuoi vivere? Ah no, Signore, grazie, però ho altre cose da fare. Però da ultimo, Signore, voglio essere risuscitato con tutti gli onori. Funziona così? Ma com'è possibile che l'uomo sia così? È strano, no? Se ci soffermiamo un attimino, dobbiamo capire se Romani 5,5 è entrato veramente a far parte della nostra vita. E la speranza non fa vergognare, perché l'amore di Dio è stato profuso nei nostri cuori. Prima Giovanni 4,8. Chi non ama non ha conosciuto Dio. Perché Dio è amore. Agape, ahava. Chi non ama, non chi non vuole bene, chi non ama, non ha conosciuto. Significa che ha contristato lo Spirito Santo in sé. Prima Giovanni 4,16. E noi abbiamo conosciuto e abbiamo creduto all'amore, agape, ahava, che Dio ha verso di noi. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Allora vedete che non c'è un'altra possibilità per essere in Cristo. È l'amore che ci pone in Cristo. Senza amore, noi non abbiamo conosciuto Cristo. In questo è giunto alla perfezione l'amore tra noi, affinché avessimo libertà di parola nel giorno del giudizio. Quando il diavolo vi vorrà accusare, noi avremo libertà di parola. È scritto, Dio non può essere accusato e voi siete il corpo di Dio. Perché come Lui stesso è, così fossimo noi in questo mondo. Qui, ora e adesso, non esiste paura nell'amore. Anzi, l'amore perfetto scaccia via la paura, perché la paura concerne un castigo. Ma chi ha paura non è giunto alla perfezione nell'amore. Noi amiamo perché Lui per primo ci ha amati. Qualora qualcuno dica amo Dio e odiasse il proprio fratello, è un bugiardo. Infatti, chi non ama il proprio fratello che ha visto, non è possibile che ami Dio che non ha visto. E questo è il comandamento che abbiamo da parte sua. Chi ama Dio, ami anche il proprio fratello. Amare non significa volere bene. Dice, no, ma io li voglio bene. Non significa amare. Vediamo perché. Voler bene significa pretendere uno scambio. Significa cercare negli altri qualcosa che riempia i nostri vuoti, le nostre aspettative, i nostri sentimenti. Io do una cosa a te se tu dai una cosa a me, perché ci si vuole bene. C'è uno scambio, un mutuo scambio, come si dice. Eric Fromm lo ha riassunto in questa espressione. Ti amo perché ho bisogno di te. Ti amo perché ho bisogno di te, di ciò che sei, di ciò che rappresenti, di ciò che hai. significa voler soddisfare i nostri bisogni con ciò che possono essere e avere gli altri. E quando non siamo compresi e non li otteniamo, rimaniamo delusi e frustrati. Se vogliamo bene, rischiamo di rimanere delusi. Voler bene produrrà spesso aspettative non corrisposte, perché siamo tutti diversi. Prima Corinzi 12:27. Ma non tutti diversi nel mondo, tutti diversi nella Chiesa. Ora voi siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per parte sua. Se ognuno si avvicina all'altro e permette all'altro di portare avanti il suo ministero, il suo servizio, se uno è occhio, farà in modo che tutto il corpo veda. Se uno è orecchio, farà in modo che tutto il corpo ascolti. Se uno è piedi, farà in modo che tutto il corpo si muova. Per questo è ognuno per parte sua, è parte integrante del corpo di Cristo. La Chiesa è il corpo di Cristo, non è il locale. La Chiesa sono le componenti di ogni Chiesa locale, di ogni schiera. Abbiamo visto cosa significa volere bene. Amare, invece, è una scelta. Significa cercare il meglio gli uni per gli altri. Amare significa avere gli stessi sentimenti e pensieri del Signore. Romani 12:6. Abbiate tra di voi uno stesso sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Prima Corinzi 2:16. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Ora noi abbiamo la mente di Cristo, ma non per insegnare al Signore cosa deve fare. Non andiamo davanti al Signore con la lista della spesa. Allora, Signore, vengo a te in preghiera. Gloria al tuo nome. Grande è il tuo nome, Signore. Tu sei Dio sopra tutte le cose. Allora, Signore, ho bisogno di questo, di questo e di quest'altro. Amare non significa portare la lista della spesa. Avere la mente di Cristo non significa chiedere a Dio. Significa ringraziare Dio. Significa lodare Dio. Significa avere le compassioni di Dio. Significa che ogni preghiera che io suscito, anche dove ci fosse una richiesta, non viene dalla mia mente, ma viene dalla mente di Cristo, perché io appartengo a Lui, io appartengo al corpo di Cristo. Una definizione un po' forte. Non si può soffrire per amore. Perché si sente dire, soffre per amore. No, si soffre perché si vuole bene, ma non per amore. Non si può soffrire per amore, agape, ahava, ma solo per aver voluto bene. Giovanni 21:15-17. Gesù è risorto e si fa trovare sul lago di Tiberiade. Quando ebbero fatto colazione, Yeshua dice a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami, agapao, più di questi. Mi ami, viene da ahava. Non dice mi vuoi bene, dice mi ami tu, più di questi. Mi ami più di Giovanni. Pietro si trova in difficoltà, perché pochi giorni prima lo aveva rinnegato. Io non lo conosco. E pianse amaramente. Io non lo conosco. Donna, non so di cosa stai parlando. Chi è quell'uomo? Tu lo conosci? Tu sei dei suoi? Tu sei un suo discepolo? No, io non sono un suo discepolo. Pietro rispose. Sì, Signore. Tu sai che ti voglio bene, Fileo. Gesù le ha fatto una domanda precisa. Lui dice, sì, tu lo sai che ti voglio bene. Lo sai che io non ti amo. Yeshua gli dice, pasci i miei agnelli. Si dice che Gesù sta facendo un'opera di recupero. Sta aiutando Pietro a capire e comprendere che lo ha rinnegato perché non aveva ancora ricevuto il battesimo dello Spirito. Non aveva ancora l'amore di Dio nel suo cuore. Gli disse di nuovo una seconda volta, Simone di Giovanni, mi ami, agapao. E gli rispose, sì, Signore, tu sai che ti voglio bene, Fileo. Pietro non mente. Al Signore gli dice, te mi fa una domanda che io non ho risposta, perché tu lo sai che ti voglio bene, perché se non fosse stato così, sarei venuto a morire con te sulla croce. Ma siccome ti volevo bene, il mio interesse era per quello che tu mi potevi dare, per quello che ti potevo fare, per ciò che tu eri. Io ero interessato a ciò che tu facevi, a ciò che tu mi potevi dare, al fatto che quando ti ho detto c'è da pagare le tasse, tu mi hai detto vai e pesca quel pesce, dentro quel pesce troverai un soldo d'oro, vai e paga le tasse per te e per me. A me mi interessava quello che tu mi potevi dare, per questo io ti volevo bene. Perché amare significa darsi agli altri, volere bene significa prendere dagli altri. Yeshua gli disse, pastura le mie pecore. Yeshua gli disse la terza volta, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Gli va incontro, sa benissimo che non è in quel momento nella condizione di poterlo amare. Pietro fu rattristato che gli avesse detto per la terza volta, mi vuoi bene? Ma non è vero, non aveva chiesto se gli voleva bene. E gli rispose, Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene, fileo. Yeshua gli disse, pasci le mie pecore. Perché amare significa dare senza aspettarsi niente in cambio, cioè per amore, solo per amore. Giovanni 3,16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato l'unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questo significa affondare in noi la spada dello Spirito, ovvero il grande rema di Dio. Dio ha tanto amato noi e attraverso il suo spirito, attraverso il suo amore, è il suo amore che ci porta ad amarlo. Ma se noi lo contristiamo il suo amore, come faremo ad amarlo? Vi ricordate? Ahava, amore. Questo è il grande rema di Dio. Vado al termine. Come possiamo vivere in questa dimensione? Perché abbiamo visto che a questo punto questa armatura va indossata, bisogna affondarci dentro, va plasmata, deve diventare, è come se non si vedesse l'armatura, è parte integrante del nostro stesso essere. Versetto 18 di Efesini 6, pregando in ogni tempo con ogni preghiera, calte filà e supplica.